Radio Sverso presenta. Belle buone lingue con Valeria Carnevali e Valeria Tizzoni.
E noi altri lavoratori vogliamo la libertà.
Care amiche, cari amici, comincia qua la nostra avventura con belle buone lingue. E vi ringraziamo intanto per questa breve attesa che vi abbiamo proposto, ma questa è una puntata numero zero. E per noi è una grande emozione e chiediamo anche un po' di indulgenza da parte vostra se capiterà di fare, non so, piccole gaffe forse o no, o semplicemente dei discorsi un po' a braccio, un po' a ruota libera, ma siamo qua per parlare tra donne. Io sono Valeria e accanto a me c'è Valeria. Le due conduttrici della trasmissione si chiamano entrambe Valeria e un po' ridendo tra noi abbiamo detto che le Valerie sono nate così, una buona e una cattiva. Ora, chi sarà di noi la buona, chi sarà la cattiva, sarete voi a capirlo nel corso della puntata e delle prossime puntate di Belle Buone Lingue. E magari siamo tutte e due un po' cattiva, un po' buona, adesso vediamo. E sappiamo che tanti amici e tante amiche ci stanno ascoltando e intanto vi ringraziamo e quasi quasi di qualcuno conosciamo anche i nomi e sappiamo che c'è questo calore accanto a noi. Chi invece non ci conosce ci comincerà a conoscere adesso da qui in poi. Perché Belle Buone Lingue? Molti di voi avranno riconosciuto la sigla, che è una riproposizione di un vecchio brano popolare in cui si parla di belle e buone lingue, in cui le donne si difendono non per forza muscolare o perché abbiano potere, ma perché sono in grado di dare potere alla parola. E è questo quello che vogliamo fare, vogliamo parlare di tanti argomenti, di tante questioni in maniera leggera, in maniera impegnata, ma facendo sempre una grande attenzione al potere della parola. E quindi siamo in radio, per noi è la prima volta, per me e per Valeria è la prima volta, è la prima esperienza di conduzione di una trasmissione radio e quindi per noi sarà un impegno particolare quello di dare peso e dare potere ad ogni parola che diciamo. Vale, ti vuoi presentare?
Ciao a tutte e tutti, appunto sono Valeria anch'io, scoprirete strada facendo se sono quella buona o quella cattiva. Questa idea di belle e buone lingue, ecco, come ha accennato Valeria, è un'idea che ci è nata così perché abbiamo sentito l'esigenza di parlare, di scambiare, di condividere quello che sono i nostri pensieri, le nostre riflessioni. C'è stata questa voglia, questo desiderio, ecco, tra amiche, tra compagne, belle e buone lingue può essere o diventare anche un ponte tra le donne di ieri che hanno lottato e conquistato dei diritti e perché no, le donne di oggi che forse faticheranno a non farseli togliere. Questo è uno spazio di discussione e può diventare anche uno spazio di crescita, uno spazio aperto dove poi sarebbe bello che col tempo anche il pubblico che ci ascolta o che ci ascolterà magari domani nel podcast possa interfacciare con noi, suggerire qualcosa, scriverci o anche contattarci per partecipare a questa trasmissione che poi nel corso delle altre puntate mano a mano vi racconteremo e scoprirete insieme a noi eccetera. Non so, Vale, io vorrei dire questa cosa sulle belle buone lingue. Belle buone lingue, appunto, come diceva Valeria, è anche il ritornello di questa canzone, che è una canzone popolare che si intitola La Lega, non so, qualcuna la conoscerà forse. È una canzone che nasce inizialmente nella Valle Padana tra il 1890 e il 1914 e entra a stretto giro nel repertorio delle mondine e diventando il simbolo di rivolta contro i padroni verso la fine del XIX secolo. questa canzone viene anche inserita nel film 900 di Bernardo Bertolucci, dove viene cantata nella scena dove le donne si siedono a terra bloccando proprio la strada e ostacolando il passaggio e evitando la carica delle guardie. Ecco, è una canzone piena di storia e piena di forza, a mio avviso. E queste mondine appunto erano delle lavoratrici stagionali che lavoravano nelle risaie in condizioni pessime, avevano l'acqua alle ginocchia, facevano degli orari pesantissimi di lavoro. Quella volta si lavorava oltre le 40 ore settimanali e lavoravano in condizioni tra umidità, zanzare, sanguisughe, e rischiavano continuamente di ammalarsi. Ma soprattutto le mondine, queste donne lavoratrici, avevano la retribuzione inferiore a quella degli uomini, ecco quello che oggi chiamiamo il gap salariale, il gender pay gap. In realtà, ecco, si parla di un divario retributivo che c'è tra gli uomini e le donne, che purtroppo è molto attuale, perché anche oggi i dati parlano chiaro. Poi magari più tardi ci torniamo.
Le belle buone lingue sono quindi buone o cattive? Il nostro logo, che è disegnato da una nostra amica che si chiama Naita, che ci sta ascoltando e che la saluto, il logo rappresenta due donne che parlano tra loro e abbiamo simpaticamente scelto di rappresentarci come donne della lingua biforcuta, non perché siamo pettegole, ma perché abbiamo la possibilità, attraverso questa trasmissione, attraverso le parole che diremo, di colpire. Io intanto una piccola pietra la lancio subito, ma la lancio in maniera molto amorevole. Tutta questa trasmissione è fatta con amore, è fatta con amore per ogni ascoltatrice e per ogni ascoltatore. E adesso vi racconto un po' da dove è nata in me l'idea di creare un momento di riflessione di questo tipo. Io sono un'insegnante della scuola primaria e una delle cose bellissime che comporta il mio lavoro è quello di insegnare ai bambini, alle giovani generazioni, dei fondamenti della storia. Ora, in terza elementare si fa l'uomo sapiens, è proprio il segmento in cui i bambini arrivano a comprendere la presenza umana nel pianeta. E nei libri come viene rappresentato sempre immancabilmente l'homo sapiens? Volti la pagina e arriva subito la figura di quest'uomo alto, bello, con la barba marrone e la pelle bianca, eretto con la sua lancia da cacciatore. E solo poi nelle pagine successive viene fuori l'immagine corale dell'umanità, del villaggio magari, in cui ci sono anche bambini, ci sono anche donne, ci sono anche anziani e altri lavoratori. Però l'immagine principale dell'Homo sapiens è quella maschile, adulta e bianca. E da qui, da questo pensiero, poi i pensieri poi si accavallano e si sviluppano. Effettivamente nella cultura dominante del nostro paese, del nostro mondo occidentale, della nostra Europa, l'idea dominante è quella che l'umanità sia tanta e variegata, ma che l'uomo, può anche suggerire la parola latina homo sapiens, è che l'uomo sia per la maggior parte l'uomo appunto bianco adulto e occidentale. Quindi noi quello che vogliamo dire è parlare di tutto quello che non rientra in questa, non so, sarà un 10% della popolazione mondiale, forse quella del maschio occidentale bianco. Noi vorremmo parlare di tutto quello che accade nel mondo, in tutto il cosmo conosciuto, oltre a questo 10%, ma parlare soprattutto a questo 10%. Perché? Perché è la cultura, l'ambiente in cui ci muoviamo e l'ambiente in cui lottiamo. È attraverso una battaglia culturale che possiamo portare avanti non solo tante rivendicazioni, ma delle semplici evidenze della realtà. Ora, noi abbiamo tantissimo i nostri compagni, i nostri fratelli, i nostri colleghi, le persone di sesso maschile con cui ci relazioniamo, ma la cosa che chiediamo è un po' di attenzione e di di riuscire a capire, di mettersi un po' nei panni di tutto il resto dell'umanità che non è rappresentato da questa categoria. L'ho fatta lunghissima in questa introduzione, che spero non abbia offeso, nessuno. E per inciso, una cosa che dico, che chi ci sta guardando nella diretta live su Facebook vede un'altra donna qui tra noi, una donna bella, bionda, riccia, però non ve la presento subito, ve la presento dopo, è la sorpresa della trasmissione, ma era doveroso in questo momento perché effettivamente nel video si vede e poi tra un po' ve la presentiamo. Allora, io non so se mandare adesso una canzone, che forse è il momento di alleggerire un po' con una canzone. Abbiamo scelto come prima canzone Because the Night di Patti Smith, che è una canzone estremamente nota, estremamente conosciuta, però secondo noi ci dà un buon avvio per questa trasmissione, perché è una canzone realmente ben accurante. La notte ci appartiene, la notte è di chi si ama, e quindi è una cosa bella che dedichiamo anche a tutti. Nel frattempo noi ci confrontiamo dopo questi primi 10 minuti di diretta. Godetevi la canzone, enjoy.
Take me now, baby, here as I am. Pull me close, try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Love is an angel disguised as lust, here in our bed until the morning comes.
Da questo muro a squarciagola. Io provo a guardare nelle fessure tra i mattoni, ma non lo trovo. Nonostante una grande stanchezza questa sera, io mi fermo ad ascoltare. Trovo prezioso che gli altri abitanti della terra ricordino al genere umano che nulla gli appartiene. queste parole bellissime spuntate pochi giorni fa su Facebook, che illustravano un piccolo video in cui da un muro cantava un grillo, sono proprio le sue. E ho l'onore di presentare come primo ospite e madrina della stagione di Belle e Buone Lingue, Valeria e Valeria presentano Serena Cavalletti. Ciao Serena!
Ciao Serena, ciao. Grazie.
Grazie ragazze, grazie allora, veramente di cuore. Serena, buonasera a tutte e a tutti che ci state ascoltando in questo momento. E iniziamo con un'emozione, però così, questa è una sorpresa, non me l'aspettavo. Grazie. Ma in presa a tradimento lì spunta la mia componente ambientalista, perché insomma io abito su in montagna, a Cingoli, insomma in un colle che è un territorio che io trovo molto simile a Fabriano, forse per questo dicevamo prima, io a Fabriano mi sento sempre a casa, mi sono accasata molto presto, insomma molto facilmente, siete veramente delle belle persone. E per chi non mi conosce posso anche dire quale professione svolgo. Io sono musicista da quando avevo 16 anni, insomma. E al momento sono un po' collega tua, Valeria, perché anche io insegno, no? In una scuola media indirizzo musicale, ove ho la mia classe di violino, che amo tanto, insomma. E finita la parentesi personale, nel senso che non penso di essere così importante da dover dedicare altre parole su di me, io in genere parlo di donne, di politica di genere in generale, no? E quindi a me fa particolarmente piacere che mi abbiate invitato questa sera, lo confesso.
Per noi è un grandissimo piacere che tu abbia accettato, esattamente, questa serata così importante per noi.
Ma al di là della stima personale che ho per voi, c'è un fatto che queste occasioni secondo me sono estremamente preziose, cioè la possibilità di parlare di questioni di genere in maniera, ecco, alla radio. Cioè non organizzare per forza una tavola rotonda, dove arriva la presidente di, la rappresentante di, eccetera eccetera, ma parliamo con le donne, cioè quelle che incontriamo per strada, insomma, come noi, perché la politica di genere si fa per noi. E quindi è bene che ci siano delle rappresentanze, che ci siano i convegni, insomma le tavole rotonde, però è anche bene che le cose si dicano anche con parole nostre, diciamo, no? E quindi che non appartengano per forza a linguaggi istituzionali o particolarmente tecnici. A me ha portato fino a qui la mia storia personale, no? Io, come dicevo, ho dedicato la mia vita alla musica, al violino, iniziando molto presto, quindi facendo degli studi che sono molto impegnativi e che ti portano anche in giro non solo per l'Italia ma per l'Europa e ti ci portano sempre da sola, molto spesso da sola. E insomma, mentre tu questa vita la fai e sei concentrata fondamentalmente su quello che devi ottenere, che vuoi ottenere, su quello che desideri, che pensi, no, di esprimere per te stessa, ci fai meno caso. Poi è arrivato un punto in cui dopo 15 anni un giorno mi sono seduta a casa, mi sono guardata intorno, c'erano i miei strumenti, insomma tutte le mie cose eccetera eccetera, e ho pensato, dico, che bello, vedi, l'ho fatto quello che volevo fare, che bello, mi sento, no, risolta, felice, però mamma mia che fatica, ammazza che fatica, oh. Cioè che in tutto quello che avevo passato, fondamentalmente studiare il violino e strutturarmi un'attività, diciamo concertistica, insomma didattica, era stata quasi la fatica minore. Cioè, ma io in quanto donna, quanta fatica in più ho fatto rispetto ai colleghi maschi, ma beati loro. A un certo punto, cioè, ti guardi indietro e dici, cioè, ogni volta che arrivavo comunque, no, il fantomatico calo d'attenzione appena parla una donna, no? Poi figuriamoci se come me non è un gigante, no? Stiamo parlando di 1,50 m di statura e i boccoli biondi, insomma, cioè, mi guardavano e vedevano Shirley Temple, no? Cioè proprio quelle robe allucinanti. E poi insomma e anche le relazioni, no, dei maestri maschi erano molto più complici da spogliatoio, no? Con i miei colleghi maschi, con me invece erano tutti estremamente formali, molto. E il diritto alla mediocrità, no? Il diritto alla mediocrità. No, le donne devono essere sempre supersoniche, la volta che sbagli dici sì, vabbè, ha sbagliato, si deve formare, e la volta invece che ha sbagliato il super macio è stato un caso. È sempre stato un caso. Mai generalizzare, solo con le donne si generalizza tutto. Fino a cose che sono strettamente connesse al corpo, perché veramente quando viaggi da sola ti devi comunque guardare le spalle, è brutto dirla questa cosa, però è reale che una strada sicura per un uomo non lo è per una donna, perché c'è il rischio stupro. e la volta che rimani da sola dentro al vagone e ti addormenti, magari subisci una molestia. A me è successo, pesante, e sono cose che ti segnano, che poi affrontare è difficile anche nel tempo futuro, ti condizionano anche nelle relazioni. Devi tornare a casa tardi la sera, ti devi organizzare. E quindi, insomma, seduta vicino, attorniata da tutti i miei strumenti, no? Le mie partiture, le mie belle cose, ho pensato: forse è il caso di capire come mai quella che per me è un'opportunità, come diceva Joyce Lusso, cioè essere donna è una cosa meravigliosa, è un'opportunità. E lei diceva, Joyce Lusso è una scrittrice a cui io faccio riferimento molto spesso, è una grande madre, la chiamo io, no? E lei diceva, poi alla fine, che vuol dire? Io posso fare tutto quello che può fare un uomo, però in più so anche fare un figlio. Cioè, essere donna è veramente un'opportunità incredibile, ma perché questa società ce la fa vedere, a volte ce la fa vivere come un limite o comunque con tante difficoltà? E allora ho pensato che fosse il momento di intraprendere un percorso che da personale diventava politico, come dicevano le grandi madri degli anni 70. Questo personale che diventa politico, che vuol dire fare anche una formazione, cioè vuol dire guardarsi dentro, guardarsi intorno, vuol dire leggere, vuol dire riflettere, vuol dire andare a scienze politiche, sedersi insieme agli studenti e ascoltare le lezioni. E questa è stata una cosa che, sono sincera, anche le mie studentesse a scuola mi hanno un po' fatto scattare, no? Perché in una scuola media ci sono anche i primi approcci, no? tra ragazzi e ragazze, insomma ci si rivela, ci si conosce, è quella fase dell'adolescenza molto importante. E io un giorno ho visto questa scena di una mia allieva, a cui sono anche tuttora particolarmente affezionata, molto carina, noi suoniamo, quindi aveva tutto questo vestitino con tutto un décolleté, insomma era estate, quindi... E il ragazzetto l'ha guardata e gli ha detto: dove vai, Conciata, così? Vatti a coprire. E lei mi ha guardato, è diventata tutta rossa, perché forse capiva da sola che c'era qualcosa che non andava in questo fatto, e ha riso. E allora io gli ho detto: non vedo il motivo. Cosa che io non faccio mai con le allieve, non mi esprimo mai su giudizi, diciamo, su consigli personali, su cose che io ascolto, in genere sono un'ascoltatrice. Però lì mi è scappato proprio, io ho detto: guarda, non vedo il motivo. E lei mi ha risposto: certo, ha ragione prof, quello mica è mio padre. E allora io lì ho capito che anche le ragazzine di 13-14 anni stavano iniziando a rispondere al concetto di proprietà. Cioè non sei te stessa, ma sei la figlia di, la ragazzetta di, la sorella di, la nipote di. E allora ho pensato che lì fosse veramente il caso di impegnarsi anche io in prima persona in questo cammino, che non è ancora per niente compiuto. C'è il famoso soffitto di cristallo, no? Il tetto di cristallo, cioè se non esistono leggi che ti permettono di discriminare, e anche lì è tutto dire, però è anche vero che per l'articolo 3 della Costituzione siamo ancora lontani, cioè a rimuovere i vincoli che impediscono la piena realizzazione della persona. Ce ne abbiamo tanti culturali, ce ne abbiamo tanti in tutti i settori della società. E allora in questo caso alle mie allieve in un certo senso anche è dedicata questa militanza, che è cominciata andando a studiare, iscrivendomi all'UDI, che è l'Unione delle Donne in Italia, è un'associazione storica femminista, differenzialista, a cui era iscritta anche mia nonna, perché poi le nonne e le mamme ci hanno lasciato un patrimonio che adesso veramente, come dicevi tu Valeria, no, rischiamo veramente di dover difendere con le unghie e coi denti. E mia nonna fu un'iscritta dell'UDI, e questa cosa che era iscritta anche lei, insomma, a me ha sempre suscitato questa piccola emozione, no? E poi è successa quella che io chiamo un'anomalia della storia, per cui un anno e mezzo fa circa sono stata nominata alla commissione addirittura della Regione Marche per le pari opportunità, e quella per me è stata uno stimolo grande, quindi a fare che cosa? Ad impegnarmi ancora di più, questo innanzitutto, ma a concentrare l'attenzione su quello che secondo me manca in questo momento, e cioè fare delle letture di genere, cioè leggere qualsiasi cosa accada nel mondo col punto di vista delle donne, che non sono una categoria. Io oggi ho letto una cosa che non commento neanche, nel senso che non, si commenta da sola che il Ministero per le pari opportunità diventerà anche per i giovani e per lo sport. Ma cosa c'entrano le pari opportunità con lo sport? Cioè, le pari opportunità sono un'ottica trasversale che fa valere il punto di vista di metà della popolazione, cioè le donne non sono una categoria, i giovani, le donne sono anche giovani, gli immigrati, le donne sono anche immigrate, oppure la disabilità, le donne sono anche disabili, cioè l'ottica con cui oggi guardiamo alle pari opportunità e al cammino delle donne si dice intersezionale, no? Quindi intreccia diverse identità sociali che sono comunque donna, donna e omosessuale, donna e lesbica. Sono tutte doppie discriminazioni, no? Quindi noi per qualsiasi provvedimento legislativo, per qualsiasi piccolo regolamento che produciamo all'interno di un contesto associativo, eccetera, eccetera, noi dobbiamo far valere il punto di vista delle donne. Allora c'è questa questo aneddoto che io spesso racconto, no? È una legge sulle tumulazioni, no? Adesso uno dice, perché le donne se devono seppellire in un'altra maniera? Cioè, non vi sta bene la cassa da morto come tutti gli altri? No, ci potete seppellire tranquillamente come tutti gli altri. Insomma, anche ridurre, no, in cenere, eccetera, eccetera, ognuna come... Però questa legge sulle tumulazioni che la Regione Marche ha promosso nella vecchia legislatura parla di tumulazione dei prodotti abortivi. Allora lì io mi chiedo, probabilmente le donne che erano sedute in quei contesti hanno dormito ma forte forte, perché quando tu parli di prodotto abortivo, tu che un figlio lo puoi, anche che non lo fai, te lo immagini, lo sai com'è un figlio, un qualcosa che ti cresce dentro la pancia, lo sai com'è, perché ci hai avuto mille volte la paura di rimanere incinta e magari non ci sei rimasta, oppure ci sei rimasta e hai fatto delle scelte, no? Quindi questa è cosa da donne, mi spiace, ma lì io so, forse quella cattiva sono io, nel senso che penso che ci siano dei contesti in cui gli uomini non ci abbiano proprio voce in capitolo, perché invece sono abituati che gli si chieda sempre il permesso, il parere, per fare qualsiasi cosa, no? Che dici? E poi arriva qualcuno sempre, no? Il mansplaining della situazione, che ti dice: ma non è questa la via dell'emancipazione? Ma tu cosa ne sai? Te ci sei nato emancipato, che ne sai, no? Di quello che ho passato io. Allora, questi nati emancipati e questi che fondamentalmente hanno dormito, ma perché lì il percorso che da personale diventa politico bisogna farlo, se no anche che te fai chiamare consigliera cambia poco. Allora, lì ci voleva un distinguo, perché un conto è che tu un figlio lo perdi e purtroppo è un dolore immane, e allora magari puoi avere anche il desiderio, no, di una sepoltura, di una, no? Ma se tu un figlio non lo vuoi, magari l'infermierina che ti viene lì a dire: deve firmare il permesso per la tumulazione, lo vuole? Come è successo a Urbino, perché queste cose succedono. Ma magari questa cosa a te ti dà un fastidio, ti ferisce in un momento di fragilità estrema, no?
Inquietante anche il battito del cuore in alcuni ospedali.
Assolutamente, assolutamente. Per questo la formazione di genere è un qualcosa che investe, che è trasversale a tutte le identità sociali che incarnano le donne, andando a sommare la somma, ma è trasversale a qualsiasi atto politico si faccia, no? Tu mi confermerai, Valeria, che la medicina del lavoro, no, dicevamo prima, deve essere assolutamente declinata in ottica di genere, perché le donne, sì, non incorrono nelle stesse, però i dispositivi di protezione individuale spesso sono tarati sul corpo degli uomini,
assolutamente, sì.
E quindi sono, ma qualsiasi altra cosa, non so, al di là del lavoro, insomma, no, dove possiamo poi andare a parlare anche del gender gap salariale, cioè se nel mondo esiste un global gender gap, che è un report mondiale su paesi membri, diciamo, che poi c'è anche da saper leggere bene, perché ci sono degli aneddoti sulle male interpretazioni che fanno morire dalle risate, e questo global gender gap ha tutte le voci, tutte le voci della vita, dalla rappresentanza politica alla rappresentanza ai vertici delle aziende, il gap salariale, no? La violenza, eccetera eccetera, vuol dire che Houston ancora ci abbiamo un problema grosso.
Esattamente.
Sere, ascolta, visto che hai parlato tanto e ci hai detto cose interessantissime e veramente dense di significato.
Ma voi interrompetemi però ogni tanto,
no, adesso
perché dopo se no sapete...
Perché vorremmo sentire anche qualcos'altro di Serena, perché Serena si è portata il violino,
sì,
si è portata il violino.
Volentieri.
E adesso ce lo fai un piccolo accompagnamento musicale e facciamo spiegare a Serena però di che si tratta. Anzi, Serena, comincia subito, poi dopo vediamo le ascoltatrici e gli ascoltatori cosa interpreteranno di questo pezzo che farei sentire. Intanto, è un brano di tua composizione?
Sì, queste sono quelle che io chiamo le mie donne. Perché poi andando avanti, insomma, negli studi, si ha bisogno a volte anche di modelli a cui rifarsi, no? E questo è un concetto che noi chiamiamo di madrità, no? Quindi le grandi madri che aprono la strada per tutte le altre donne, cioè la donna che per prima o in maniera, no, più approfondita fa qualcosa, diventa un modello per tutte le altre. Quindi io andavo a cercare in un mondo che era profondamente segnato dal maschile, quello del violino concertistico e della musica classica, andavo a cercare dei modelli femminili. A volte li ho trovati, a volte no. E poi a un certo punto, arrivata a scrivere io stessa la mia musica per il teatro e per la danza, ho cominciato a esprimerli. Lì a quel punto io potevo scegliere. Ero direttrice artistica delle mie stesse attività. E avendo incontrato delle compagne e dei compagni, devo dire, anche di viaggio fantastici, abbiamo iniziato a lavorare sulle donne, quindi sulla storia delle donne, sul percorso artistico delle donne, anche sulla presenza artistica delle donne, e a esprimere il femminile in un modo, diciamo, nel teatro più interiore, quindi caratterizzando questi personaggi anche con musiche proprie. Questa per esempio è Francesca, questa è una ragazza... Non la voglio aggettivare, spero che si aggettivi, diciamo, con la melodia che io ho composto e che di solito suono con il mio chitarrista, che approfitto di salutare se in questo momento ci sta seguendo, che si chiama Marco Monina e fa le armonizzazioni di tutto quello che scriviamo insieme. Era Francesca ed era una ragazza molto giovane che nel monologo, insomma, attraversa un momento di particolare sensibilità. E però, insomma, ci abbiamo anche donne grintose. Questa è Lucia, l'antropologa. Antropologa che balla il tango, quindi insomma è una donna di tutt'altro, di tutt'altra vita, diciamo, e di tutt'altro carattere. E poi c'è una ragazza marchigiana che viveva a Treia, nella campagna treiese, e si chiamava Dolores. Scusate, mi sto intrecciando con il filo della cuffia. L'ultima che vi volevo presentare stasera si chiama Liliana ed è una donna monolitica, una donna simbolica, monolitica la definirei. questa era Liliana Segre.
Bravissima Serena.
Grazie.
Grazie Serena.
È impressionante vedere come nella nostra lingua alcuni termini che al maschile hanno il loro legittimo significato, se declinati al femminile, assumono improvvisamente un altro senso, cambiano radicalmente, diventano un luogo comune, ecco, un luogo comune un po' equivoco, che poi a guardar bene è sempre lo stesso, ovvero un lieve ammiccamento verso la prostituzione. Vi faccio un esempio. Un cortigiano maschile, un cortigiano, un uomo che vive a corte. Una cortigiana, una mignotta. Un massaggiatore, un kinesiterapista, una massaggiatrice, una mignotta. Un uomo di strada, un uomo del popolo. Una donna di strada. Una donna di strada, una mignotta.
Allora, questo è un monologo di Paola Cortellesi che abbiamo tagliato perché il piacere di tutti sarà quello di cercarlo su YouTube e sentirlo in maniera integrale. È un monologo che Paola Cortellesi ha recitato alla serata del Davide Donatello del 2019 ed è stato un monologo che si è fatto molto ascoltare, ha lasciato non polemiche ma tanti commenti di approvazione, e questo ci introduce uno degli argomenti più dibattuti in questo periodo per quanto riguarda le questioni di genere, che è quello del linguaggio. Quindi qui Paola Cortellesi ci fa anche sorridere nel pensiero che le stesse parole declinate al maschile o al femminile porta dei significati diversi. Adesso in questo caso il significato è sempre molto caratteristico di una determinata attività femminile, che viene spesso, da sempre anzi, stigmatizzata sia da parte maschile che femminile. Ma per quanto riguarda il linguaggio, l'uso del maschile o del femminile in questo periodo è molto 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 dibattuto, e sappiamo delle varie proposte che ci sono. Sappiamo che il vocabolario della Treccani ha recentemente cambiato il proprio assetto e ha stabilito di mettere la priorità, diciamo, nei lemmi, nelle parole, l'ordine alfabetico, e quindi molto spesso le parole che finiscono con la A appaiono prima di quelle che finiscono con la O. Quindi si può trovare, ad esempio, in questo, facciamo l'esempio più tipico di sempre, quello delle cariche politiche, ad esempio, sindaca e sindaco, in cui prima appare sindaca perché finisce con la A, in ordine alfabetico è legittimo che finisca con che appaia per primo. E quindi questo ci è sembrato anche a tutte le donne, ai linguisti, un passo avanti, anche se non è privo di polemiche. E il titolo che abbiamo scelto per questa puntata, visto che c'è Serena, è "Ma che musica, maestra?". Allora Serena, te ti chiamano maestro o maestra?
Ecco, questo è stato un problema per me grosso, perché perché a me mi hanno sempre chiamato maestro. E prima di affrontare questo percorso io lo percepivo come una cosa normale, come un fatto normale. Dopodiché, parlando con una linguista dell'Università di Macerata, perché alcune cose bisogna anche prima spiegarle e poi maturarle, no? Cioè, se pensiamo veramente che sindaca nei dizionari italiani non c'era, ma non perché fosse un termine scorretto. Sindaca è semplicemente il femminile di sindaco. E quindi il messaggio che tu mandi è che se tu diventi la prima cittadina della tua città, tu ti devi definire al maschile. E per quale motivo? Infermiera va bene, ingegnera, manda nei matti centinaia di persone. Ma non perché sia scorretto grammaticalmente, ma semplicemente perché va a impattare su una cultura in base alla quale il femminile è sminutivo, è sminuente, no? E allora sei maestro, no? È un'altra cosa, no? E poi me lo dicevano, mi dicevano: ma che ti fai chiamare maestra? Invece di darti il leggio ti danno il gessetto, non è la stessa cosa? Però io ci pensavo, dico, se mio marito fa il maestro di scuola e lo chiamano maestro, e il mio maestro suona il violino e lo chiamiamo maestro, perché io non posso essere chiamata maestra pur suonando il violino? Obiettivamente, se c'è la volontà di imprimere, diciamo, la tua personalità, la tua, il tuo essere donna, la tua differenza, cioè il fare la differenza in quello che fai, tu non hai paura di essere sminuita dal femminile. E lì la chiave di volta fu, questo è un episodio, lo racconto spesso perché è stato terribile, perché poi insomma ci sono sempre degli episodi chiave nella vita, no? Quindi eravamo in un teatro storico qui delle Marche, molto carino, insomma stavamo per entrare in concerto e mai si bussa al camerino di chi deve suonare, degli artisti, prima del concerto, perché io magari mi sto cambiando, mi sto concentrando, insomma si va sempre dopo. Arrivò questo assessore molto così, molto pleonastico, insomma mi bussa e già mi aveva disturbato. Cosa che non ho fatto mai pesare nella vita, anche quando sono stata disturbata sono stata sempre accondiscendente, lo sono tuttora, ma quella volta questo gli apro la porta e mi fa: maestro, la sua fama la precede. E io ho pensato, tu mi hai bussato per dirmi sta cosa? No, bello, per carità, gentile, carino, insomma pure simpatico, però insomma, mi sono guardata un attimo e ho fatto: scusi tanto, ma le sembra un uomo? E lui non sapeva più come uscirne da questa cosa, ma guardando mi ha detto: signora, no, assolutamente no, no, mi dica, cioè sono così mascolina, le sembra un uomo, cioè un aspetto da uomo, non mi sembra, per cui non lo so, come la devo chiamare, professoressa, va bene professoressa, no, mi deve chiamare maestra, e comunque ne riparliamo dopo. E da lì insomma vedi che facendo l'esperienza del femminile poi non lo abbandoni, io non riuscirei mai a chiamare una ragazza a cui mi rivolgo che fa la professione avvocato, cioè non esiste, ma nessuno andrebbe da un medico maschio a chiamarlo dottoressa, cioè qui bisogna uscire da una palude, insomma, no? Nella quale non è solo quello che dice la Cortellesi, è anche un fatto che però tu puoi chiamare puttana qualsiasi uomo o donna, che rimane solo una parola volgare. Ma se dici architetta, c'è gente che va nei matti. È un qualcosa che veramente desta proprio i peggiori istinti animali. E allora arriva quello che dice: allora io sono pediatro. E allora io sono... No, questo è solo sfoggio di ignoranza, perché la lingua italiana bisogna conoscerla. E allora chi non la conosce magari può anche tacere, no?
Ci ascoltiamo
la prossima canzone.
La prossima canzone che l'ha scelta Serena, appunto, è una canzone di Paola Turci, è Fatti bella per te. Testo molto bello e significativo.
E sei più bella, le mani stanche, e sei più bella, con le ginocchia sotto il mento, fuori piove a dirotto, qualcosa dentro ti si è rotto, e sei più bella, sopra pensiero, tutto si ferma, ti vesti in fretta, e sei più bella, e dentro hai una confusione, hai messo tutto in discussione, sorridi e non ti importa niente. Ti cambia anche il nome, tu dalle ragione, tu dalle ragione. Se anche il cuore richiede attenzione, tu fatti del bene, tu fatti bella per te, per te, per te, tu fatti bella per te. Passano inverni e sei più bella, e finalmente ti lasci andare, apri le braccia, ti rivedrai dentro a una foto, perdonerai il tempo passato e finalmente ammetterai che sei più bella. Se un'emozione ti cambia anche il nome, tu dalle
sei più bella quando sei davvero tu. E sei più bella quando non ci pensi più.
E c'è anche un'altra riflessione che a me piacerebbe fare con voi sul tema dei femminicidi. Da gennaio sono state uccise per mano degli uomini 81 donne. E non entro in questo fenomeno che non so, forse ci sarebbe bisogno di molto più tempo, ma è interessante capire come anche la stampa e i mezzi di comunicazione approcciano a questo tema, no? Come anche qui, appunto, le parole, come abbiamo detto precedentemente, hanno un peso, hanno una potenza rispetto alla comunicazione. Io l'ultimo che mi è capitato così di leggere, di recente, credo sia di oggi o ieri, di questi giorni qua, ha ucciso la compagna a coltellate per gelosia, che è un po', come dicevamo, Serena, un classic proprio. Che ne pensi?
È un grande classico, questo è il minimo che ci può succedere sulla stampa italiana, considerato il fatto che ancora femminicidio è una parola non acquisita. È una parola non acquisita e un fenomeno per il quale la statistica inizia da qualche anno a questa parte. Noi non abbiamo mai avuto storicamente una statistica dei femminicidi, perché andava a ricadere su il calderone grande degli omicidi. Però sappiamo tutti ormai che non stiamo parlando di una donna uccisa durante una rapina, una pallottola vagante, non lo so, cioè qui stiamo parlando di un fenomeno di matrice patriarcale che ricade sul concetto di possesso, no? Di proprietà, come dicevamo prima, e quindi è una molto spesso un'emancipazione non metabolizzata, e i femminicidi molto spesso seguono lo stesso iter, hanno la stessa escalation di violenza, quindi vengono molto spesso anticipati da una graduale crescita, diciamo, dell'impatto violento, che poi culmina in questo modo. E l'ultimo nelle Marche, purtroppo, pochi giorni fa, e di tutte le testate marchigiane solo una riportava la parola femminicidio.
Esattamente.
Le altre che hanno fatto? Hanno riportato l'attenzione sulla nazionalità, sulla religione del presunto, a questo punto, omicida, perché la magistratura deve comunque lavorare sul fatto che questa persona avesse comunque dei precedenti penali, e sapendo comunque benissimo che questi non sono casi di delinquenza comune. Cioè, quando si muore in quanto donna e si muore all'interno di una relazione, si muore perché in Italia c'era il codice d'onore, no? Il delitto d'onore, quindi c'era un omicidio legalizzato, c'era la possibilità di uccidere in maniera legale. Ma se pensiamo che semplicemente lo stupro diventa reato contro la persona e non contro la morale nel 1992, parliamo veramente dell'altro ieri.
Esatto.
E la media delle denunce di stupro in Italia sta a 11 denunce di stupro al giorno. Sono 11 le denunce di stupro che tutti i giorni sul suolo italiano in media vengono presentate, sapendo che esattamente come i casi presi in carico dai centri antiviolenza, quindi casi di violenza domestica che per fortuna si riesce a interrompere prima che abbiano delle tragiche conseguenze, sono solo una punta dell'iceberg. Perché poi questa cultura patriarcale nella quale purtroppo è immerso un po' l'humus della società tende anche a colpevolizzare la vittima, si autocolpevolizza spesso la vittima, non denuncia, c'è la paura di perdere i figli, c'è la paura di non essere credute, di essere incolpate, no? La famosa vittimizzazione secondaria. Ma io ho assistito personalmente a al colloquio con una ragazza che era stata ridotta in gravi condizioni dal compagno, ma veramente in gravi condizioni, che mi ha detto: sì, lui ha sbagliato, però io gli ho urlato contro e l'ho portato all'esasperazione. Ma io non riuscivo a credere, nel senso, dicevo, ma ho capito, dico, ma tu riesci a sentirti in colpa dopo essere stata ridotta in gravi condizioni, ospedalizzata? Cioè, questa è una cosa, se tu urli e quello non lo sopporta, lui prende la porta e se ne va. Chi se ne frega, detta proprio, no, pane al pane, ma non c'è una situazione che possa autorizzare a ridurre, no, in un certo modo una persona. Però il meccanismo a volte è questo.
Non è semplice nemmeno quando si parla di stupro, no? Molto spesso succede che c'è magari un processo e c'è un sistema in cui viene messo in dubbio la verità di questo stupro, no? E immaginate quello che può essere la violenza che una donna subisce, e a me viene da pensare che molto spesso, leggendo appunto alcuni casi, magari anche finiti bene, ma che comunque hanno avuto bisogno di tanto tempo, e secondo me molto spesso capita di leggere queste storie e di pensare che le vittime dello stupro vengono stuprate per una seconda volta, poi magari durante gli interrogatori, i processi. E io penso che a questo possiamo agganciare, se siamo d'accordo, la canzone che ha accompagnato i flash mob che ci sono stati negli ultimi tempi, organizzati da alcuni movimenti femministi e con la partecipazione di non una di meno.
Raffaelli o il collettivo?
No, collettivo.
El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer, y nuestro castigo es la violencia que no ves. El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer, y nuestro castigo es la violencia. Impunidad para mi asesino es la desaparición, es la violación, y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía.
Questa era Il violatore eres tu, che è questa performance che ha fatto il giro del mondo, ma in realtà nasce in Cile qualche anno fa, non mi ricordo se fosse il 2016, mi sembra, e adesso avremo delle informazioni più precise di questo, in cui si dice: la colpa non è tua, non è mia, né di come vestivo né di dove ero, chi violenta sei tu, chi stupra sei tu. E adesso passo la parola a Valeria, che ci introdurrà una voce molto, molto importante e significativa.
Sì, abbiamo con grande gioia la presenza di Marte Manca, che è un'attivista territoriale e nazionale del movimento di Non Una Di Meno, e che gentilmente ci offre, appunto, con questa telefonata, che stiamo qua in viva voce, ci offre appunto un suo punto di vista su come nasce e perché l'esigenza di questo, di questi flash mob. Ciao Marte.
Ciao.
Ciao Marte.
Ok. Sento, scusate, come sentivo l'eco. Allora, per quanto riguarda ovviamente il movimento di Non è di Meno, nasce nel 2016 e nasce appunto sulla mobilitazione per quanto riguardava Sara, la ragazza uccisa a maggio, data alle fiamme in quegli anni, non so se vi ricordate questo femminicidio. Da lì nasce il movimento italiano, perché nell'America Latina è nato praticamente un anno prima e viene portato poi alla ribalta con l'uccisione di Lucia Perez il 19 ottobre, che adesso cade proprio il suo anniversario, e ha dato poi il via un po' a un movimento globale, perché insomma Non è di Meno è stato poi ripreso in vari quattro angoli, si può dire, del globo, e quindi un nuovo movimento femminista che nasce e che comunque è sei anni che sta in attivo. I flash mob e ovviamente le manifestazioni nascono ovviamente sulla spinta dei femminicidi, appunto sono stato molto attento nell'ascoltare chi mi ha preceduto e appunto portano sulla pubblica piazza quello che in effetti poi è un po' intorpidito dalla stampa e dai femminicidi. L'ultimo ad esempio, quello che abbiamo riscontrato a Osimo, è comunque come la stampa poi narra i femminicidi e come invece il movimento femminista poi ovviamente ribalta quella narrazione e si riprende possesso ovviamente con un'arte performativa, perché insomma è molto performativa quando è sulle strade, sulle piazze. Prendiamo ad esempio quando ci furono le proteste in Cile contro Piñera, con la tesis che con il violatore su camino praticamente denunciava gli stupri di massa che avvennero durante la protesta, e quello poi fu ripreso a livello globale appunto su questa tematica qua, le violenze che noi subiamo e le tre causalità. Infatti nella canzone ne parlava lo Stato, il corpo delle forze dell'ordine e la Chiesa. Sono i tre cardini che un po' decretano comunque il sistema patriarcale. Mettiamo nome e cognomi, perché non è una cosa così astratta che avviene. E appunto in questa performance, che comunque è ripresa a livello globale su sui quattro lati, è diventata poi il simbolo non solo della lotta cilena, ma delle lotte di tutte le donne e le soggettività. E questo è quello che un po' è quello che ci porta sulle piazze e che ci riporterà di nuovo il 26 novembre ancora una volta per ribadire la violenza contro la violenza di genere. E appunto come se lo scorso anno abbiamo chiuso con 104 femminicidi e adesso siamo 81, le cifre sono veramente alte.
Inquietanti. Grazie Marte, è anche con te che volevo condividere l'ultima frase di questa canzone, che è anche molto, secondo me, simbolica. Quella che chiude la canzone dicendo: dormi tranquilla, bimba innocente, e non preoccuparti del brigante che col tuo sonno dolce e sorridente veglia il tuo amante carabiniere. Adesso chiaramente questa è la traduzione in italiano, che però fa capire appunto come insomma la mano poi del maschio stupratore, come dice la canzone, che sembra un po' ma rende perfettamente l'idea. E Marte, noi ti ringraziamo tantissimo, speriamo di anche ritrovare altre occasioni per
essere presente.
Sì, sei caldamente invitato a partecipare, poi prossimamente ci organizzeremo per qualcosa. E grazie ancora da parte di tutte noi.
Grazie Marte.
A presto, ciao.
A presto, ciao.
Oh, bene, io direi che siamo quasi arrivate, ormai è un'ora che parliamo, un'ora che chiacchieriamo, speriamo di non avervi annoiato e piuttosto di avervi comunicato contenuti e spunti. E Serena, vuoi dire qualcosa?
Allora, qualcosa... quel flash mob che è stato replicato poi a Milano in Piazza Duomo, io mi ricordo una frase in italiano che le sorelle di Non Una di Meno hanno veramente riempito la piazza con questa frase: siamo il grido altissimo e feroce di tutte quelle donne che più non hanno voce, perché adesso la testimonianza, ragazze, tocca a noi, e quindi sorellanza sempre. Dopodiché io c'ho due uomini qui presenti nello studio con i quali mi corre l'obbligo di dire, cioè, scusa, amici per sempre, cioè nel senso non vi... cioè, perché poi esiste una riflessione anche sul maschile, no? Anche questa andrà affrontata, no? Cioè, quando uno dice no, l'uomo che stupra, non mica uno dice no, che tutti gli uomini sono stupratori, e ci mancherebbe altro. Però è il caso che da questa mascolinità tossica anche gli uomini comincino a prendere le distanze e a venire insieme a noi a dire questa cosa, no? Cioè che dobbiamo portare avanti il grido altissimo e feroce di tutte quelle donne che più non hanno voce, perché queste veramente sono morte perché hanno detto di no. Un femminicidio nelle Marche è stato qualche mese fa perché lei ha detto di no a un rapporto sessuale, e siccome lui aveva già preso il Viagra si è arrabbiato. Cioè, questa ragazza è stata uccisa per questo. Quindi, cioè, bisogna un attimo che ci riflettiamo su, no? Su episodi come questo e sulla matrice culturale che hanno. Quindi, insomma, auspichiamo che questa, no, lotta femminista trovi sempre più alleati, non solo tra le donne, ma anche tra gli uomini, giusto? Stanno annuendo tutti e due. Quindi al prossima manifestazione di Non Una di Meno si va tutti insieme.
Sere, ce la ripeti di nuovo la frase di cui dobbiamo essere tutti interpreti?
Siamo il grido altissimo e feroce di tutte quelle donne che più non hanno voce.
Meraviglioso. Okay.
E con questa bellissima frase che dobbiamo conservare tutti nei cuori, ma non soltanto nei cuori, ma anche nelle voci e nelle nostre azioni. Le belle e buone lingue vi ringraziano per l'ascolto e vi salutano. Ringraziano chi è qui con noi, cioè Andrea Bentivoglio Benti, che è il direttore della radio e che ci ha dato la possibilità di poterci esprimere nonostante sia un maschio bianco occidentale.
Grazie
Alessandro Cape, che è un grandissimo regista, che ci ha dato una grandissima mano, perché noi veramente siamo nuove in tutto e abbiamo tutto da imparare.
E grazie Alessandro.
Noi siamo, allora ringraziamo tantissimo, poi Serena Cavalletti, che veramente è la madrina della stagione, la vogliamo mille volte qua tra noi. Ringraziamo Marte Manca, che si è collegato per telefonicamente, e ringraziamo noi stesse, Vale, secondo me siamo state bravissime, ce l'abbiamo fatta a portare questa trasmissione alla nascita.
Sì.
E adesso vi salutiamo sulle note di questo pezzo che io adoro, che è This Must Be the Place dei Talking Heads, e dice: questo deve essere il posto, è da qui che deve cominciare il nostro cammino, da Radio Sverso, che è questo posto, dalla nostra città e dal nostro paese. E il tempo, abbiamo detto il dove, questo è il posto, e il quando adesso, se non ora quando, è proprio il momento di parlare. Quindi vi salutiamo, vi diamo appuntamento
al 2 novembre,
in cui stiamo progettando una bella puntata su un argomento molto molto d'attualità, con un'altra amica che verrà a parlare, a conversare insieme a noi. E le belle buone lingue vi salutano. Ciao,
buonanotte
e a presto allora, buonanotte,
grazie, ciao.